dare una propria mano. Io ne ho sicuramente tante, non lo so, e vivremo qui. Quindi volevo ringraziare la Costruttiva Famiglia di questo invito, a Daniela che conosco da tanti anni e Paolo per questo invito. Il Comune di Verona che da pochi mesi aderisce ad Avviso Pubblico. Avviso Pubblico ad oggi ha compiuto pochi giorni fa 21 anni. Siamo partiti nel 96 che eravamo 14 comuni e una regione che era la Toscana, proprio con l'intento di raccogliere le persone che indipendentemente dalla loro collocazione politica fanno delle cose buone. Quindi raccogliere il buono, diffonderlo. Da 14 siamo arrivati a 400, 61 sono in Veneto, la regione Veneto aderisce, 16 sono nella provincia di Verona. Poco fa sono stato in comune con la sua collega l'assessore Neri, abbiamo presentato Avviso Pubblico ad altri comuni della provincia, ci è giunta la telefonata del presidente Pastorello che la provincia aderirà e il comune di Somma si aggiungerà a questa rete. E quindi per noi è un segnale importante, poi magari dirò qualcosa perché mi sono preparato sul tema violenze ed educazione e responsabilità, però credo che, ecco, che il comune capoluogo e altri comuni si attivino su un problema come la mafia e la corruzione che c'è in questo territorio. E dirlo, vorrei sottolinearlo, non vuol dire dare una cattiva immagine della nostra città e della nostra provincia, ma noi abbiamo un inserimento significativo nell'economia veronese di capitali di provenienza criminale. 13 interdittive antimafia in 24 mesi. Negli ultimi 3 mesi 3 inchieste hanno portato all'arresto di persone di origine calabrese legate all'andrangheta, ufficialmente imprenditori che vivono nella provincia. Più di 100 beni confiscati. Segni quindi concreti. Una città straordinaria che ha una ricchezza importante nonostante la crisi che inevitabilmente si è fatta sentire, che ha un sistema viario formidabile, l'autostrada, l'aeroporto, la ferrovia e quant'altro, territorio considerato importante per l'uso e lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, territorio considerato, parlo in termini purtroppo crudi e mi scuserete, perché i mafiosi sono anche degli imprenditori, ahimè, abbiamo anche la presenza di gruppi criminali stranieri che hanno le caratteristiche delle mafie e che sulle nostre strade portano persone schiavizzate, che in alcuni settori, come il facchinaggio, il lavoro nei campi e quant'altro, sottopongono la gente in situazioni di schiavitù per sfruttamento lavorativo, bambini costretti all'accattonaggio. Ecco, allora, è importante prendere atto di questo perché è la conoscenza corretta dei fenomeni, secondo noi, il primo elemento per arrivare poi a capire cosa fare. Sono problemi molto complessi, la violenza è un elemento, come posso dire, estremamente caratterizzante questi fenomeni. Il tema è che nei nostri territori, ecco, piuttosto che o prima ancora di arrivare all'esercizio della violenza, si arriva all'esercizio della corruzione, perché la corruzione non spaventa le persone, la corruzione prevede un rapporto tra un corrotto e un corruttore. Ecco, questo noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, no? Parlando di mani pulite pensiamo che i grandi corrotti siano stati solo alcuni grandi politici, alcuni grandi imprenditori. Il problema è che c'era anche chi dava i soldi per avere dei favori anziché far rispettare dei diritti, ma scendi, abbiamo scoperto che non c'è solo una macro corruzione, c'è una micro corruzione, quindi c'è una cultura del favore che tende a prevalere su una cultura della pretesa del riconoscimento dei diritti, a fronte dei quali bisogna poi essere consci che bisogna fare il proprio dovere. Ecco, e quindi la corruzione è un problema importante nella nostra Italia. Noi abbiamo fatto qualche tempo fa uno studio, abbiamo riportato quello che Ignazio Visco, che è il governatore della Banca d'Italia, è andato a dire in Commissione parlamentare antimafia. Ignazio Visco dice che negli ultimi 5 anni, secondo gli studi del centro studi della Banca d'Italia,
il nostro paese, a causa di corruzione e mafie, in termini economici e reputazionali, ha perso qualcosa come 15 miliardi di euro di investimenti esteri. Cioè vuol dire che c'è un pezzo di imprenditoria straniera che non vuole venire a investire qui perché sa che in alcuni territori c'è il rischio di danneggiamenti pesanti e c'è il rischio di morire. Non vi parlo solo del meridione, vi parlo anche per esempio di certi pezzi di Lombardia, di certi pezzi di Liguria. Mentre vi parlo, è arrivata poco fa sul mio telefonino la notizia che oggi hanno sciolto altri 2 comuni per mafia. Siamo a 14 dall'inizio del 2018 e siamo a 75 dal 2013 ad oggi e a 305 dal 1991, quando hanno fatto la legge, ad oggi. Quindi capite che abbiamo anche un problema di rapporti tra un pezzo del mondo politico e un pezzo della criminalità organizzata. Ecco, dobbiamo stare attenti a dire queste cose perché prima si arriva nell'economia, nei territori del nord, il passo successivo è l'arrivo negli enti locali. Non tanto l'aggancio col parlamentare, oggi l'importante è l'aggancio col sindaco, con l'assessore, perché i centri decisionali di spesa si sono spostati. E quindi, ecco, quando abbiamo incontrato il prefetto Mulas, la procuratrice Barbaglio e la neoquestore di Verona, ci ha fatto piacere perché ci hanno detto beh, era ora che anche una rete di amministratori locali, trasversali, questo mi fa piacere sottolinearlo, nella provincia di Verona, abbiano cominciato ad alzare le antenne e a capire che questo è un problema non solo della polizia, dei carabinieri, dei magistrati, è anche un problema di chi decide. È anche un problema di chi ha un ruolo, magari attraverso la polizia locale, di controllo del territorio, di controllo di licenze commerciali, di controlli di residenze e così via. E quindi, ecco, io sono qua in rappresentanza di questa realtà. Ma volevo ringraziare il signor Tommasoli tantissimo perché sono stato molto commosso dal vostro invito. E nella mia vita, io sono quasi 25 anni che giro il paese su e giù tutte le settimane e ho conosciuto tantissimi familiari di vittime di mafie innocenti e ho conosciuto anche tanti familiari di vittime di terrorismo innocenti. Ecco, domani è la giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti del terrorismo, mentre il 21 di marzo dall'anno scorso in Italia è la giornata nazionale della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Io vi ringrazio di cuore perché voi insieme a queste persone, che io ho sempre cercato di ascoltare, non ho nulla da dirvi, mi ha sempre colpito la forza e la capacità di trasformare il dolore in impegno sociale, ecco, di non chiudersi ma anzi di aprirsi, che quello che è successo a voi non succeda ad altri, quindi io l'ho interpretato anche come un atto di grande amore verso la comunità nella quale si vive, verso le persone anche che non si conoscono, in particolare i ragazzi. Quindi vi sono molto grato per questo e credo che il nostro compito sia, senza alcuna retorica, quello di non lasciare mai soli le persone come voi. Ecco, io credo che la forza delle reti di impegno sia questa, cioè quella di stare accanto alle persone che hanno sofferto e trasformare questo dolore in un impegno cui noi dobbiamo cercare di dare gambe. Quando ho pensato un po' a delle riflessioni rispetto al tema su cui abbiamo ragionato, pensavo a questo, cioè che la violenza è veramente una brutta bestia, passatemi l'espressione, perché è un qualcosa che credo che ciascuno di noi ha dentro di sé. L'importante è quanto siamo capaci di essere coscienti che siamo fatti anche di pezzi di violenza e quanto siamo capaci anche di gestire questo pezzo della nostra personalità. La violenza, pensavo, è una sorta di alterazione di quella che potremmo definire la realtà o la normalità. Quando pensavo ai diversi tipi di violenza, su cui poi farò una breve riflessione, pensavo che noi magari siamo abituati a, ovviamente anche nel ricordo di Nicola, che io sento, non ho mai conosciuto il nostro figlio, però me lo sento presente. E si arriva alle estreme conseguenze, la violenza fisica, l'aggressione, o come non so, una roba ancora più brutta, l'omicidio, ecco. E magari pensiamo molto meno anche ad altri tipi di violenza, come la violenza psicologica, no? Che è una roba bruttissima. Oppure la violenza verbale. E pensavo che la violenza psicologica, la violenza verbale, insieme alla violenza fisica, sono sempre di più parte della nostra quotidianità. Perché vi dico questo? Perché recentemente, parlando con degli amici, convenivamo sul fatto che cose di vita normale, se sei per strada e ti capita che a un incrocio qualcuno ti suoni o qualcuno ti faccia, lascia stare, non rispondere, perché parlavamo e constatavamo con persone di diverse parti d'Italia come in molti casi queste situazioni di normale, a volte conflittualità, si trasformano in tragedie, no? o in aggressioni proprio bruttissime che guastano non solo la giornata delle persone, ma rischiano a volte di guastare la vita intera. E quindi, ecco, questa sorta di violenza che ha diverse caratteristiche, che permea la quotidianità e che pian piano nel corso del tempo si ha quasi l'idea che a livello micro, a livello macro, stia quasi sdoganandosi, come stia quasi emergendo sempre di più. Perché vi dico questo? Faccio alcuni esempi, premettendo che anche l'esercizio della violenza io lo associo anche a una riduzione del senso di comunità, del senso del noi, ed uno spostamento dal noi sempre di più all'io, uno spostamento dall'essere sempre di più all'avere, e all'avere in tempi rapidi, il più che si può, perché se si ha, allora si può in alcuni contesti dimostrare anche che si è. E allora pensavo anche che l'assenza di comunità vuol dire anche l'assenza di dialogo. Qualcuno magari può sorridere, a me è capitato, vivo in un piccolo condominio, che una persona che abita sotto di me, senza ad esempio, ma non mi ha fatto nessuna violenza, ma ragiono sul principio, senza magari non so citofonare, salire, dire delle cose, mi manda l'email, no? O altri che non so, si messaggiano su Facebook, o cioè la scomparsa quasi o la riduzione sensibile della relazione, no? Della relazione. O l'idea che si hanno relazioni di altro tipo. Pensate, ho tanti follower, ho tanti amici, e magari quanti di quei 100 amici, di quei 100 follower che hai, manco li conosci, e quanto sai che sono veri, effettivamente quelli che si presentano per quello che appaiono e quanto invece non lo sono. E quindi pensavo che questa assenza di dialogo e questa assenza di comunità è anche una riduzione forte del senso dell'ascolto, no? Tanti sembriamo aver cose da dire, forse pensiamo poco al fatto che abbiamo anche tante cose che dovremmo imparare ad ascoltare, no? Quindi era un po' questa anche la riflessione che mi veniva in mente. Ma vi dicevo della molteplicità delle casistiche della violenza e dell'emersione. Vi cito alcune situazioni. La violenza contro gli amministratori locali. Bene, noi da 7 anni facciamo un rapporto come avviso pubblico che si intitola Amministratori sotto tiro. Okay? Censiamo ogni giorno tutti gli atti di intimidazione che le persone che hanno un ruolo, un sindaco, un assessore, un consigliere, ma anche un dirigente, subisce per il fatto di essere di occupare in quel momento pro tempore quella posizione. Bene, nel nostro rapporto che va presentato il 20 di aprile, noi nel 2017 abbiamo censito 537 atti di intimidazione e violenza verso gli amministratori locali, vuol dire uno ogni 16 ore. Ovviamente abbiamo trovato situazioni nelle quali era la criminalità organizzata e mafiosa a minacciare, ma in tantissimi casi a minacciare gli amministratori locali erano dei cittadini o singoli o molto spesso in gruppo. E sapete perché minacciano? Minacciano perché magari vanno al comune, chiedono un posto di lavoro e il sindaco, l'assessore dice: guarda, io non posso fare oltre se non certe cose, ma non posso in automatico darti il lavoro. Oppure non hanno ottenuto una casa, oppure qualcuno non ha ottenuto la cancellazione di una multa. Oppure qualcuno dice, siccome sto male e non riesco a vedere la possibile soluzione in tempi ragionevoli rispetto alla mia situazione, allora io me la prendo con la cosiddetta casta, visto che i politici sono tutti uguali, cioè ignoranti, privilegiati, ladri, allora adesso ci penso io. Siccome non posso arrivare a Montecitorio o a Palazzo Madama, becco quello che sta più vicino a me. E guardate che le intimidazioni non sono soltanto l'invio di lettere con delle scritte offensive. Anche nel nord Italia, in Veneto abbiamo contato 19 casi, cominciano ad arrivare lettere con proiettili dentro. In alcune situazioni arriviamo alle aggressioni fisiche, cioè la gente viene fermata per strada, bastonata oppure picchiata. Qualcuno va davanti alle scuole, soprattutto quelle elementari e l'asilo, mostra la foto del papà o della mamma e gli dice salutami il papà e la mamma e digli che io so dove vai a scuola. D'accordo? Ecco, per arrivare poi ad un aumento della violenza verso queste persone, quindi della minaccia dell'intimidazione attraverso i social network, quindi Facebook, no? E allora lì che cosa succede? Succede che magari la violenza non è tanto o solo lo scriverti delle offese e delle ingiurie, è il tirarti il fango addosso, è dire cose false su di te. E poi immaginate la fatica poi di, per una persona che subisce un attacco del genere, per quante querele, eccetera, eccetera, faccia, riuscire a smarcarsi da un'immagine sbagliata e falsa che non è. E quindi questo, per esempio, è un indice che preoccupa sull'espandersi della violenza. Al posto di dialogare, la violenza diventa strumento di regolazione dei rapporti sociali a volte, no? Oltre che di sfogo di sentimenti più bassi della nostra umanità. Ma pensate alle violenze contro i giornalisti. Voi lo sapete che noi abbiamo attualmente 25 giornalisti in Italia che vivono sotto scorta, no? 25. Ecco, questo è un altro dato che preoccupa. Molti sono sotto scorta perché hanno fatto inchieste contro la corruzione, contro la criminalità organizzata, alcuni sono sotto scorta perché cominciano ad analizzare la violenza politica. Berizzi, tutte le sue indagini sull'estrema destra, qualche di un altro magari sull'estrema sinistra, ma sono, diciamo così, entrambe presenti nelle forme ridotte. Però c'è questo ritorno, così come un pezzo di amministratori locali cominciano ad essere minacciati perché si preoccupano di gestire migranti che arrivano sul loro territorio e a cui il governo chiede di attivare delle procedure di accoglienza. D'accordo? Quindi voi pensate se un amministratore locale minacciato e intimidito o un giornalista può svolgere serenamente la propria attività. Pensate a una città come Napoli, che è una città meravigliosa, è bellissima, ma è una città nella quale ci sono ogni giorno dei ragazzini di 14-15 anni che fanno le cosiddette stese, cioè pieni di cocaina fino qua, passano in mezzo alle persone e sparano a raffica. D'accordo? Sparano a raffica, lì c'è una battaglia incredibile per il controllo delle piazze di spaccio, l'arresto di tanti capi mafia ha liberato pezzi di gestione del territorio, allora il controllo del territorio qui lo fa il più forte. E il più forte chi è? Chi è più violento? Chi alza di più la posta? E quindi in questo caso la violenza dimostra anche che in certi contesti la vita non ha valore. A differenza per esempio di alcune forme di criminalità organizzata, pensate a Bernardo Provenzano, l'hanno trovato a Montagna dei Cavalli, un uomo miliardario con delle relazioni di altissimo livello. Ecco, questi ragazzini invece tutti i giorni postano foto su Facebook che hanno un tatuaggio di un certo tipo, un orologio di un certo tipo, un vestiario di un certo tipo, una macchina di un certo tipo e quant'altro. Dopodiché i magistrati ti raccontano, quando andiamo magari a vedere sui posti che sono stati ammazzati, alzi il lenzuolo, trovi ragazzi di 18, 19, 20 anni firmati da capo a piede, li stesi per terra, la vita è finita. E molti di loro poi, che si cerca di recuperare, ti dicono ma non importa quanto vivi, è come vivi, quindi meglio a volte vivere poco ma vivere intensamente dimostrando che si ha coraggio, dimostrando che si è avuto tantissimo in breve tempo, piuttosto che fare delle scelte di vita diverse. Altro elemento, una delle cose che da 4 anni faccio, per un senso di grande amicizia e di stima prima di tutto, faccio un lavoro con l'Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi. Quindi, parlando con Damiano Tommasi, un giorno ci è venuto in mente, dico, ma perché senti, proviamo a vedere un po' che succede dal punto di vista della violenza nel mondo del calcio. E anche qui scopri che ci sono tanti calciatori, ok, intere squadre a volte, che sono minacciate e intimidite perché magari non hanno ottenuto un certo risultato. Quindi, pensate un po', la regola del gioco è che si vince e che si perde, giusto? Vince più bravo, a volte vince il più fortunato o la più fortunata, ma il gioco è così, si vince, si perde o si fa il pareggio. Bene, noi anche qui nell'ultimo rapporto che abbiamo fatto, 112 atti intimidatori da nord a sud, dalle squadre di Serie A alle squadre dei dilettanti, molto spesso l'esercizio di una violenza verbale, insulti terribili, fisica, aggressioni alle persone sotto casa. Sotto casa. Ad alcuni calciatori del Verona è successo anche qui. No? E scritte sui muri, social network anche qui, quindi alcune persone a un certo punto a causa delle violenze sono state costrette a un certo punto a cambiare città, se ne sono andate via. Ma vi devo dire che uno degli elementi che sorprende rispetto al tema violenza ed educare la responsabilità e che stiamo registrando un aumento della violenza verbale e in parte fisica nei tornei di calcio giovanili. Perché ad aizzare la violenza sono in molti casi i genitori sugli spalti. E molto spesso, io anticipo una cosa che magari avrei detto più avanti, noi diciamo sempre, puntiamo, è giusto, puntiamo sui ragazzi, è importante, le giovani generazioni, eccetera, eccetera. Io personalmente penso che l'urgenza più grossa è l'educare gli adulti, stare dietro agli adulti, perché gli adulti con le loro parole e con i loro esempi costruiscono o demoliscono. Ma anche a volte vedo degli insegnanti, Chiara ed altri, no? A scuola fai l'incontro con i coniugi Tommasoli, con altre persone che ti dicono delle cose, esci da scuola, i miei figli, scusate, cito cose che magari conosco bene, un giorno una signora davanti a scuola, i miei figli con una macchina bella parcheggia dove non si può parcheggiare, arriva il vigile, giustamente il vigile stava dicendo sposti la macchina, e questa gli dice aspettami lì che l'uomo cattivo mi vuol fare la multa. Cioè il problema non è l'uomo cattivo fa il suo mestiere, cioè ti dice che stai violando una regola e quindi bisogna che tu eviti di fare quel comportamento lì. Ecco, nel mondo del calcio, ma io vi dico del calcio perché ho studiato questo, perché la violenza sta aumentando purtroppo anche in altri sport, è un altro dato che colpisce. In questo caso, ecco, la violenza di gruppo, no? Il branco. Molti che si sentono forti in branco e in realtà poi presi da soli registrano delle fragilità personali tremende, no? Che magari derivano da diversi contesti. Sentivo prima l'assessore che citava la violenza sulle donne, no? Che è un dato quanto mai attuale, per fortuna. Oggi molti rimangono sorpresi, anche oggi è successo un fatto tragico che ogni giorno. Io penso che anche qualche tempo fa succedessero queste cose. Non se ne parlava, c'era la cultura del subire, del tacere, guai a dirlo, no, la vergogna e quant'altro. Ma abbiamo riflettuto che molto spesso le donne sono vittime di parenti, non di esterni. L'ANSA ogni anno fa un'indagine sugli omicidi volontari e tentativi di omicidi volontari. Bene, in più di un caso su 3, i responsabili non sono persone esterne. Per essere chiari, non sono né stranieri né gente che li ha attrapati, sono mariti, mogli, fratelli, sorelle o quant'altro. Quindi quando ti dicono a volte stai in casa, dovrebbe dire vediamo un attimo più in casa, perché forse rischio magari delle volte più in casa che stando fuori. Allora capite che anche qui rischia di venire meno quel senso di comunità che vi dicevo precedentemente, no? quel sostegno, quel bisogno di stare insieme. Pensiamo poi alla violenza verso, virgolette, i diversi. Vi ricordate le violenze, ma anche ogni tanto stiamo a parlare, verso i gay, le lesbiche, chi si veste in un modo piuttosto che chi si veste in un altro. Quindi questa intolleranza verso la diversità, no? In un mondo nel quale, prima parlavo con Chiara, ma con tanti altri, noi abbiamo figli che si spostano continuamente e addirittura stabilmente vanno in città come Londra, Parigi, Francoforte, robe varie, dove c'è un melting pot incredibile, no? E vedi che questi ragazzi si sentono per fortuna cittadini d'Europa e cittadini del mondo, contrariamente magari alla mia generazione, dove io nella mia scuola, in prima e seconda elementare, parlavamo il dialetto veneto, neanche l'italiano, no? Ecco, per dirvi quanto anche questo scarto tra una società nata e vissuta sulla base di certe credenze, certi principi e certi valori, vedo oggi un distacco con un'altra società che ha orizzonti più ampi, ma come, ecco, un pezzo di violenza sia generata dalla paura. Ecco, a me quello che colpisce è questa, il tema della paura, no? Bauman ha scritto tantissimo ultimamente, prima di morire ovviamente, sulla paura, cito lui, ma tanti altri. Quindi la paura, piuttosto che essere a volte capita, piuttosto che essere interpretata, è una paura sulla quale qualcuno ci soffia, ed è una roba pericolosa questa, perché la paura rischi di non controllarla più dopo, ok? Come la rabbia sociale. Ecco, quindi questa è un'altra forma che io vedo, la violenza che arriva dalla paura, poi una violenza che registra degli attori attivi che la compiono, delle vittime che la subiscono. E poi c'è un pezzo di società che guarda e non fa niente. E c'è un pezzo ancora minoritario che guarda e decide di denunciare, di ribellarsi. Avete visto cosa è successo ad Ostia? Qualche giorno fa hanno fatto vedere il video, gli Spada, oggi hanno fatto 4 arresti, e nonostante oggi ci fosse la polizia, hanno picchiato la truppa di Nemo, quella su Rai 2. Ma in quel bar c'erano 4 persone di Ostia che giocavano alle macchinette e nessuno si è mosso. Chi ha detto, oh, mandate via, ma chi credete di essere, era una signora, poveretta, disabile, e quindi la più debole, se mi passate il termine, che c'era lì dentro. E il barista rumeno che esce e dice, oh, ma state fermi, cosa fate? Quindi questi non solo picchiano lei e la pestano, vanno fuori e poi hanno l'ardire di ritornare e di dire, se non fai quello che ti diciamo noi, tu devi chiudere il bar. Quindi l'esercizio della violenza come dominio, non come difesa, no? Qui comandiamo noi, qui le regole non le detta lo Stato. Ovviamente uno Stato democratico fortunatamente dice la violenza è monopolio dello Stato, cioè noi la usiamo con la dovuta prudenza, non è che la usiamo come strumento di regolazione dei conflitti o dei rapporti sociali. Però sono tutte cose che stanno succedendo oggi. Sentivo parlare prima del bullismo, no? E io ci aggiungerei anche il cyberbullismo, d'accordo? È un periodo che, quando vado nelle scuole, non so, parliamo di Ask, per esempio, queste chat o dei gruppi WhatsApp o robe varie, si scoprono delle cose incredibili. Anche qui, la violenza psicologica che può arrivare addirittura a portare alcuni ragazzini a togliersi la vita. Avete visto che è successa, la legge sul bullismo parte da quella storia di quella ragazzina di Novara che a un certo punto decide di farla finita, e con il suo papà e la sua mamma si impegnano perché questa legge sia approvata. E quindi ecco l'idea che questa sorta di esercizio della violenza per imporre il proprio dominio è una violenza di branco. Molto spesso vede partecipi le ragazzine piuttosto che i ragazzini, no? È un qualcosa che colpisce tantissimo. A me, che da tanti anni mi occupo di mafia, dico sempre state attenti, perché qua ci sono dei germi terribili, perché se passa non tanto la mafia come criminalità, ma la mafia come mentalità, è terribile. Perché la mafia come mentalità vuol dire esercizio della violenza per acquisire ricchezza e quindi potere. La mafia non è un antistato, è uno stato nello stato. sto tra la società e lo Stato e cerco di mediare nei gangli vitali per portare a casa più risorse che ho. E quindi più risorse accumulo, più forte sono, più potere riesco ad esercitare. E poi mi ha colpito questo fatto che ci sono genitori che picchiano i docenti. O genitori, avete visto qualche tempo fa, il cui figlio è stato infastidito pesantemente da un bullo, anziché denunciarlo, anziché preoccuparsi di capire cos'è successo, aspettano fuori il ragazzino e lo menano di brutto. Non so se l'avete visto, anche questo episodio. Allora, questo per dire che cosa? Che contro la violenza non si può esercitare altra violenza, perché inevitabilmente la violenza genera violenza. A me, nel rispetto del pensiero di tutti, quando sento Trump che dire armiamo gli insegnanti e facciamogli la formazione perché imparino ad usare le armi, mi vengono i brividi lungo la schiena. E voi sapete quanto in quella patria della democrazia l'industria delle armi abbia una fortissima capacità di condizionare le campagne elettorali, di mettere valanghe di milioni di dollari per far approvare dei provvedimenti, far legge delle persone piuttosto che delle altre. Allora io credo che il tema, ecco, della gestione dei conflitti, il tema che a volte parliamo con Gerardo Colombo della giustizia riparativa, cioè dell'ascolto di quello che è successo tra la parte che ha compiuto l'atto e la parte che l'ha subito, il cercare un punto di incontro, cercare un punto di dialogo, siano elementi essenziali di una discussione come la violenza e l'educare alla responsabilità. Sull'educare alla responsabilità io lo preferisco all'educare alla legalità, no? Per una ragione molto semplice, che ci sono delle leggi ingiuste a volte, no? Quindi legalmente tu sei a posto, ma sono 50 anni fa è morto Don Lorenzo Milani, no? Quando diceva la cosa più ingiusta è dividere in parti uguali fra disuguali. Allora bisogna che stiamo anche attenti ai contenuti delle leggi, perché sono delle leggi che fondamentalmente non è che siano poi tanto giuste da creare giustizia sociale. E allora io credo che parlare invece di responsabilità vuol dire cercare di stare attenti alle parole che si pronunciano, ai comportamenti che si praticano, a come ci comportiamo. Io quando sento dire ma l'esempio deve venire dall'alto, che non mi arrabbio un pochettino, sinceramente, perché dico, è giusto che debba venire dall'alto, ma se io mi guardo intorno, dico, ma anche gli altri guarderanno me come mi comporto. Ai ragazzi, quando parliamo, dico sempre, qualcuno di voi ha un fratello, una sorella più grande o più piccola? Sì, ecco, hai mai pensato che chi è più piccolo guarda chi è più grande? Abbiamo mai pensato che ci può essere una corrispondenza, che gli uni possono insegnare costantemente agli altri? Abbiamo mai provato a riflettere sul fatto che responsabilità è cercare di capire che alcune cose non vanno fatte perché sono sbagliate e non perché se le fai subisci una sanzione? Quindi anche il tema della regola come convenienza, il tema della regola anche come poter vivere meglio, il tema della regola come possibilità o necessità di stare insieme perché da soli non si riesce fare determinate cose, ed è impossibile vivere in un certo modo. Ecco, allora la violenza è una rottura anche di questo patto, è una rottura di questo accordo, e dove c'è violenza ci sarà sempre. Prendo prestito che qui un'espressione di Gerardo Colombo in questo bel libro sulle regole, che io consiglio a tutti di leggere. Quando lui parla di società verticale e di società orizzontale, no? Cioè una società verticale dove pochi comandano e tantissimi ubbidiscono, e i pochi che comandano e decidono, per far rispettare le regole, ricorrono anche all'esercizio della violenza, delle varie forme che ho elencato prima. A differenza di una società orizzontale, che è una società che invece si basa più che sull'obbedienza, sulla responsabilità. Cioè io so che facendo parte di una comunità devo comportarmi in un certo modo per il bene mio, ma anche per il bene di tutta della collettività, perché se sto bene io, sto bene la collettività, stiamo bene tutto quanto. Ora, a parole sembra facile dire queste cose, nella pratica quotidiana è molto più difficile. Io penso, ecco, che quando i comuni adesso parlo della realtà che conosco meglio, riescono ad organizzare delle reti di impegno, delle reti di ascolto, delle reti di confronto e promuovono anche, offrono delle occasioni di partecipazione alla vita pubblica, alle persone. Questo è uno degli strumenti più importanti per decantare la violenza. Soprattutto anche offrire la possibilità di discutere di temi anche difficili, no? Che a volte ci chiamano in prima persona, o temi scomodi sui quali magari non si vorrebbe discutere. Io per esempio, ve lo devo dire francamente, ho sofferto quando ho sentito a volte dire che bisognava non tanto parlare della vicenda di Nicola, perché sennò si rischiava di dare un'immagine della città di un tipo piuttosto che di un altro. Ecco, io credo che invece la responsabilità debba essere quella di dire: c'è questo lato, ma c'è anche quest'altro, che è sicuramente minoritario. Allora interroghiamoci, non per giudicare, ma per capire perché queste cose non succedano più. D'accordo? Questo, secondo me, ecco, è una cosa molto importante. Quindi la responsabilità implica anche la forza di trovare il coraggio di affrontare certe questioni, possibilmente senza essere superficiali. Ecco. Quindi prendendosi degli spazi di riflessione, degli spazi di documentazione, degli spazi di confronto, ma che siano ovviamente in un parametro di ascolto e di civiltà reciproca. Quando si tende a imporre un'idea o un pensiero alzando la voce e senza ascoltare gli altri, ecco, io ho sempre pensato che quello è proprio l'inizio di un percorso di violenza che può pian piano nel tempo sfociare ad altro. Mi preoccupa, ecco, il fatto che quando succedono certe cose, citavo prima Ostia, ecco, ci sia un pezzo di persone che guardano e non fanno niente. Allora sicuramente c'è un pezzo di paura, nessuno è qua per dire che bisogna fare gli eroi, ma quello che forse dovrebbe farci riflettere di più è questa sorta di indifferenza o di rassegnazione o di cinismo che a volte permea la nostra quotidianità. Ecco, io penso per esempio che dire a un bambino una bambina, oltre che a un ragazzo una ragazza, è sempre andata così, cosa vuoi che sia, è sempre andrà così, oppure guarda che il mondo è dei furbi, fatti furbo. Ecco, io non lo so, una volta ad un 21 di marzo ho sentito un attore cui voglio molto bene, che è Renato Scarpa, l'avrete visto in qualche film di Moretti ed altri. Lui andò sul palco e disse: io vorrei fare un augurio a tutti i giovani, che un giorno chi si sente dare del furbo la senta come un'offesa piuttosto che come un complimento. Ecco, allora io penso che questi siano elementi sui quali ragionare. Perché? No, possiamo citare anche Luther King: mi preoccupa il silenzio dei tanti piuttosto che dei pochi che esercitano la violenza e che fanno del male, sapendo, ecco, che il confronto, l'ascolto, il mettersi in gioco sono delle cose necessarie che danno un senso alla nostra vita. Io sono anche convinto, e l'ho riflettuta abbastanza pensando alla storia di Paolo Borsellino per esempio, che delle situazioni particolarmente difficili, particolarmente tragiche, possono nascere poi dei percorsi nuovi che vanno in una direzione opposta. E quindi io mi auguro vivamente che la tragedia che ha colpito la vostra famiglia possa essere un elemento che migliora Verona e la sua provincia e il nostro paese. Io voglio solo ringraziarvi, se potessi anche fisicamente abbracciarvi, per quello che avete fatto e per quello che anche con i vostri silenzi molto discreti mi avete e ci avete insegnato. Grazie davvero.
Va bene, mi direi parole, insomma, che fanno pensare, no? Perché tu per Paolo, quindi secondo me, ecco, mi spiace che non siamo tantissimi, perché invece bisognerebbe meditarci su questo, come dire, sull'adozione di un comportamento proattivo all'interno della collettività. Io l'avevo anche scritto, poi non ho detto, sono sempre l'idea che, in base a tutti gli incontri che ho fatto, con prospettiva famiglia, eccetera, La comunità è un organismo, no? Cioè se io non curo tutto l'organismo, a un certo punto un virus entra solitamente nella parte più debole e rischia di colpire tutto il corpo. Quindi quante volte noi diciamo all'interno della famiglia un ambiente sano dove si chiede per favore, dove si dice grazie, dove si dice prego, dove si dice mi dispiace, no? Difficile che un bambino che nasce in un ambiente del genere diventi uno spietato assassino, no? Perché ci sono dei germi molto positivi. Poi tutto può capitare, io quello che dico sempre, se si costruisce questo environment, questo ambiente, c'è una buona probabilità di riuscirci. Se non si costruisce, c'è la certezza di fallire, secondo me. Quindi quando non ci sono queste condizioni, è garantito al limone che si fallisce perché non ci sono proprio i pilastri, no, che supportano una persona corretta, degna, rispettosa, tollerante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo qua secondo me è importante. Però quello che è importante, come diciamo spesso, è sì, la famiglia, finché è un bambino, finché siamo in età infantile, quando diventa adolescente, esce dalla porta di casa e chi trova? Trova amici, trova compagnie, trova l'organizzazione X, l'associazione Y, a volte sono buone, a volte sono meno buone, e quindi se non abbiamo costruito bene, e soprattutto se non hanno costruito tutti, basta il gruppetto, come c'era prima, la maggioranza magari è buona, però bastano i tre che come dire, non sono tanto positivi. E poi, voglio dire, quei tre rischiano di minare il gruppo se il gruppo non è forte. Quindi se l'organismo è forte e resistente, combatte il virus, lo elimina, fine stop. Se l'organismo non è così compatto, il virus entra e poi da un piccolo problema diventa un grandissimo problema. Quindi non so se gli antidoti alla violenza che già Pierpaolo li possiamo portare a casa e mettere in pratica. Io ricordo sempre uno degli incontri che abbiamo fatto, parlavo della piazza, no? Tanti anni fa c'era l'anziano che si permetteva di schiaffeggiare il bambino o l'adolescente che si era comportato male, no? Chi mai oggi si permetterebbe sopra i 50 anni di schiaffeggiare la ragazza? Oh, cavoli suoi! Invece quello era un maestro di vita, vero? Cioè quello fungeva da genitore nell'assenza del genitore. Il genitore in quel momento era nei campi, era a lavorare, ci pensava. L'uomo maturo a schiaffeggiare il ragazzo che si era comportato male. Meno male, avessimo. Prima abbiamo parlato di soffiare nel fischietto, no? Qualche mese fa avevamo fatto un incontro a Pasoli, credo che sia subentrata da un anno una normativa che parla del whistleblowing, no? Soffiare nel fischietto, cioè è un modo per chiamare l'attenzione. Immaginate che uno venga qui e soffri nel fischietto, tutti si girano, vero? Non ha ancora fatto niente, però ha fatto la cosa più importante che serve per mettere in moto la macchina. Se uno non soffia nel fischietto, nessuno si agita, nessuno si preoccupa, nessuno va a vedere cosa è successo, eccetera, eccetera. Ma quello che ha soffiato nel fischietto, ha fatto una cosa banalissima, va con un bambino, ha scatenato l'unica cosa che doveva fare, cioè mettere in moto la ricerca che è successo, perché, per come, lo fermo prima che faccia altri danni, eccetera, eccetera. Quindi è importante questa cosa che io, l'abbiamo detto anche ai ragazzi. I ragazzi ovviamente non hanno le armi per, come dire, governare, no, certe situazioni, ma semplicemente dare l'allarme in certe situazioni, segnalare il comportamento pericoloso, dire guardate questa cosa qui potrebbe degradare e fare danni molto peggiori. Ha fatto un lavoro enorme, vero? Tanto di cappello a un ragazzo fa questo, diverso invece chi ignora oggi, ignora domani, ignora dopodomani. Io sono sempre dell'idea che la violenza ha radici lontane, no? Difficile che uno di colpo tacchete, cioè un giorno ha detto di no, l'altro giorno ha alzato le mani, l'altro giorno ha cominciato a insultare, sono tanti piccoli, no, passi verso un baratro che poi esplode. Quindi, come dire, prima rifermiamo queste cose qui e prima evitiamo guai peggiori, secondo il mio modesto parere. Non so se volete fare qualche domanda, Stefano.
Intanto ringrazio Pierpaolo che ha sempre la parola giusta e con quale peraltro stiamo un po' da tempo condividendo qualche riflessione sulla violenza, ma non solo. Io credo che parlare di violenza come violenza fisica sia forse riduttivo, senso che mi pare che in tutti gli ambiti che hai citato la violenza fisica sia forse l'elemento più vistoso, più diciamo eclatante, ma probabilmente è l'ultimo di una serie di arti che ci dà la misura del problema. Penso alla violenza sulle donne, ma penso anche alla violenza da criminalità. Quindi rispetto agli antidoti, una riflessione che io farei, che chiederei, è il peso della parola. La parola sia come antidoto, inteso nel senso di cultura, nel senso anche di chiamare le cose con il loro nome. Io penso che uno dei problemi importanti che abbiamo, guardiamo anche da vicino nella nostra vita, nella nostra quotidianità, è chiamare le cose con il loro nome. Ed è una cosa di cui abbiamo ancora paura, perché in fondo temiamo quelle che potrebbero essere le conseguenze, perché è più facile comunque accennare, andare oltre e non focalizzarci sul problema, quando invece penso che sarebbe il primo passo per cominciare poi a immaginare delle soluzioni. E questo vale nelle relazioni personali, nei rapporti professionali e nei commenti alle notizie che leggiamo sui giornali, per esempio. E l'altra riflessione che però riferisco non è quella che ci ha detto Andreoli in un incontro qualche tempo fa, ed era di due tipi. Il primo è che stiamo andando verso, secondo lui, un tempo di barbarie che ci farà in una generazione probabilmente ritornare a un medioevo di valori culturali. E la seconda è che questo nostro tempo è caratterizzato non da quello che siamo, ma da quello che è il nostro nemico. Cioè, noi siamo l'avversario che vantiamo di avere. E se ci pensiamo, effettivamente, gli esempi di questo genere sono numerosissimi. Quindi io sono contro qualcuno e quindi sono quello che dico di essere. Ecco, non so se negli antidoti forse l'unica riflessione vera potrebbe essere proprio di carattere culturale, quindi sicuramente una serie di misure, ma prima fra tutte la formazione della parola.
Okay. Allora, ringrazio Stefania di questa sollecitazione. Quando ti sentivo parlare delle parole pensavo a Gianrico Carofiglio, no? Gianrico Carofiglio ha scritto due libri molto belli sulle parole, ad esempio, no? E proprio anche andando all'etimologia delle parole. Ecco, io penso questo rispetto all'uso delle parole. Non a caso prima nella riflessione, non so se sono stato chiaro sulla responsabilità, ho parlato di parole e comportamenti. Perché? Perché in questo nostro tempo, dove a differenza di qualche anno fa, adesso con la tecnologia il tempo vola, era magari più difficile trovare delle cose e quindi ci voleva tempo, pazienza, ricerca, no? E così via. Oggi questa velocizzazione nell'acquisizione delle informazioni va anche a scapito di un controllo delle fonti, quindi va a scapito della produzione della conoscenza e dell'utilizzo della conoscenza che viene fatta. Credo che insieme alla cultura forse dovremmo, come ci invita a fare Papa Bergoglio, anche pensare un po' ai nostri stili di vita. Cioè, se uno si legge Laudato Si, per esempio, quello è un trattato eccezionale, no? Dove vieni invitato a pensare, ciascuno di noi, che ci sono tempi e modi di vivere la nostra esistenza, la nostra quotidianità. Allora, anche io credo che il decadimento dell'uso delle parole, ovvero l'uso strumentale di parole sbagliate, di parole di un certo tipo per descrivere situazioni che non corrispondono affatto a quelle parole, prima si parlava di mani pulite, ma i termini garantismo e giustizialismo quanto sono stati strumentalmente usati, un po' di qua e un po' di là, no? Uno va a vedere l'etimologia delle parole e capisce che una ha un significato e va applicata a certe situazioni, una ne ha un'altra e ne va applicata ad un'altra situazione. Quindi credo che l'uso delle parole sia figlio anche di un contesto nel quale viviamo. Io di questo sono profondamente convinto, e degli stimoli in positivo e negativo che quel contesto manda. Dal punto di vista culturale, oltre a quello che ho detto prima, io penso che sia importante non solo creare cultura attraverso manifestazioni come queste, ma anche cercare di creare delle reti, la famiglia, la scuola, il comune, e non così in un pur parlé, proprio cercando di investire risorse. Voi sapete che noi viviamo in un paese dove si fa fatica a far quadrare i conti, no? L'altra settimana l'ufficio studi del Senato dirama uno studio trovato su internet, 132 miliardi di evasione fiscale. D'accordo? Voi sapete che per far tornare i conti dov'è che si taglia spesso? Nel sociale, penso che l'assessore lo saprà bene, no? La scuola, la famiglia, la sanità e quant'altro, col fatto che negando, tagliando lì, vai a ridurre pezzi di servizi, vai quindi a comprimere, se no a volte rischiare di far sparire dei diritti, perdita di consenso verso le istituzioni, crescita di consenso verso mondi illegali del favore e del privilegio, se non addirittura criminali. D'accordo? In tutta questa roba qui ci casca anche l'uso delle parole, ok? Allora io credo che il fare cultura voglia anche dire saper educarci a imparare a cogliere il buono anche che c'è dalle nostre parti, nei nostri contesti, no? Perché io nel mio piccolo dico o sono fortunato tremendamente io oppure c'è qualcosa che non mi torna, perché io tutte le settimane che giro il paese trovo persone molto per bene che per fare l'amministratore locale hanno rinunciato a una parte di reddito che invece prima percepivano facendo il loro mestiere, che magari vivono quelle tensioni che vi dicevo prima con, diciamo così, delle ricadute poi anche in termini personali, familiari, fisici e quant'altro, e che però si mettono in gioco perché sentono l'urgenza di fare delle cose adesso e non domani, perché è adesso che c'è bisogno di intervenire per analizzare delle situazioni rispetto anche al tema della violenza. Non ho seguito Andreoli, ho letto quelle cose lì, però penso che l'incontro con Vito Mancuso sia molto importante. Ecco il bisogno di pensare, ma il bisogno di pensare deriva anche dal bisogno di ricavarsi spazi di tempo, occasioni di incontro nelle quali fermarsi e discutere e ragionare. Ecco, io credo che la velocizzazione dei processi conoscitivi e decisionali, l'aumento dell'uso strumentale delle parole, l'essere più contro che per, il Vodiamanti, penso lo conoscete tutti, ogni anno fa, fra le varie cose che fa un rapporto sul tifo in Italia. Bene, da 5 anni a questa parte in Italia si registra un aumento del tifo contro la propria squadra prima che la squadra avversaria, piuttosto che per. Eppure in inglese supporter è quello che supporta la propria squadra, quello che dovrebbe stare vicino, no, alla propria squadra nei momenti difficili. Ecco, io quindi penso questo, che fermarsi a ragionare sulle parole è assolutamente necessario, a patto però che ce lo diciamo con molta franchezza e anche con coraggio, il che significa dire: mi devo prendere un tempo per fermarmi a pensare, devo creare dei momenti di incontro e di occasione nelle quali confrontarmi anche. Io ho due gemellini di 11 anni, no? E sapete che, come ho detto prima, mi occupo di mafia. Beh, io con uno che è bravissimo a giocare videogame, c'è il gioco mafia. Cioè, capite? Ci sono delle case di produzione di videogiochi che fanno dei videogiochi che sono una istigazione alla violenza. C'è questo, c'è uno che vinci punti se investi le persone, Grand Theft Auto, così ve li dico, no? Se investi le persone, se ammazzi, se rubi le macchine, cioè con un grande distacco tra vita virtuale e vita reale. E un giorno che i miei figli mi sono dovuto fermare e spiegare: guarda che se tu fai una sciocchezza nel gioco fai restart e ritorni come prima, ma se ti succede nella vita il restart non c'è mica. E quindi c'è un problema che può riguardare te, c'è un problema che nel fare sbagliato tuo riguarda anche gli altri, d'accordo? Ecco, quindi credo che queste cose che tu ponevi siano centrali. Bisogna avere il coraggio, secondo me, di fare delle scelte. Lo stile di vita è anche questo, forse, ecco, provare a rallentare piuttosto che essere preoccupati di rallentare un attimo, piuttosto che essere preoccupati di accelerare sempre di più per paura di restare indietro rispetto a certe situazioni.
Va bene, ci sono curiosità? non volevo chiedere una cosa, perché immagino che con Gito Masoni sono abbastanza stanchi e anche gli altri, non volevo esagerare. Se siete d'accordo, chiudiamo qui.
Posso però dire, posso dire solo una cosa,
sì,
prima,
certo,
di chiudere? No, io volevo ringraziarvi nuovamente, però se io sono qui è perché sono convinto che se ci sono delle cose che non vanno, c'è anche il modo, se vogliamo, di poterci mettere testa per cambiare quelle cose che non vanno. E se sono qui è perché sono anche convinto che delle cose positive ci sono e che dobbiamo impegnarci tutti quanti insieme a renderle sempre più visibili, sempre più diffuse le cose buone che ci sono. Quindi non vorrei lasciarvi con un messaggio, oddio, no, vorrei lasciarvi con un messaggio possibilmente responsabile. Non è che viviamo nel paradiso terrestre, viviamo in un mondo difficile, ma così come ci sono persone che fanno delle cose brutte e sbagliate, e addirittura ci sono delle persone, se penso al mondo delle mafie, anche nelle nostre zone, Stefania, per esempio, guarda te, no? Che le fanno perché ci sono delle persone, non degli scalzacani, ma delle persone intelligenti, delle persone qualificate che in nome del Dio denaro se ne fregano alla grande con chi fanno gli affari. Il detto latino, pecunia non olet, non importa dove arriva il denaro, basta che arrivi, basta che lo facciano girare, no? Eccetera, eccetera. Ecco, questa è una cosa di cui noi dobbiamo prendere atto e sapere che a fronte di quelle persone, non ripeto disperate, ma intelligenti, che cinicamente per un avere aiutano a fare delle cose sbagliate, fanno delle cose sbagliate, ci sono tante altre persone altrettanto preparate e intelligenti che hanno voglia invece di mettersi in gioco, rinunciando anche magari a certi percorsi di vita o di carriera, ma lo fanno perché hanno voglia di provare a incidere nella realtà nella quale vivono. Quindi io vi ringrazio moltissimo per questa possibilità e invito tutti quanti noi a non essere indifferenti, ecco, a non dire me ne frego, non cambierà mai niente, così, perché ecco, è una cosa che non ci aiuta assolutamente questo. Tanti anni fa chi stava peggio di noi, non aveva né strumenti, né mezzi, né soldi, si è messo in gioco per regalarci la Repubblica, per regalarci la Costituzione, per esempio. O negli Stati Uniti Rosa Parks, quella sarta piccolina, cambiò le sorti dei diritti civili dei neri dicendo no, non mi alzo da questo posto sul bus. Ecco, bisogna imparare a riconoscere chi ha avuto il coraggio di fare certe scelte e chi oggi ce l'ha ancora. È molto importante, ecco, quando invitiamo certe persone che si impegnano rispetto alla lotta, nel mio caso, alle mafie e alla corruzione, magari però diciamo sì, che bravo che è quello lì, che brava quella lì, ma io non so, non sono mica come quella lì, figurati, no. Quindi una delega, pensaci te. Ecco, invece sono convinto che bisogna starci, bisogna partecipare, anche facendo a volte dei passi indietro, perché più che unico, ecco, sì, quel passo indietro possa magari contribuire col contributo di ciascuno a costruire un grande noi di cui c'è molto bisogno.
Il discorso che hai fatto tu sulla visibilità, no? È un impegno che ci siamo presi un po' per la nuova stagione 2018-2019, no? 11 anni di lavoro, 11 anni di grande impegno nei confronti non soltanto degli ragazzi, ma della formazione genitoriale, formazione degli adulti, una grande rete di collaborazione. Ci siamo presi un impegno, in particolare con l'amministrazione comunale, una persona dell'assessore Briani, proprio di dare visibilità al sommerso, al buono che in questa città c'è. Perché a fronte di episodi di violenza gratuita, di intolleranza, di mancanza di rispetto della dignità umana, c'è comunque un monte, un mondo di giovani che si impegnano nel volontariato, che collaborano, che partecipano al Consiglio di Libera, che si danno da fare per formarsi, e come loro anche tanti adulti, perché questi numeri che ha citato il Presidente non sono numeri casuali, sono numeri tabulati che emergono dai più di 60 incontri effettuati quest'anno. E se ci sono 11.000 persone che hanno collaborato a questo, vuol dire che c'è una comunità educante che ha voglia di credere nel buono che c'è. Quindi mi piacerebbe proprio che ci lasciassimo con questo impegno con l'amministrazione comunale, proprio per dare la visibilità a tutto il buono sommerso, nel contempo con la consapevolezza che c'è tanto da fare, c'è tanto da fare. Questo noi lo sentiamo molto fortemente come impegno, non solo come prospettiva famiglia, ma come rete di scuole, scuole e territorio locale insieme. Quindi ti ringrazio, collaboriamo ad ampio raggio, faremo, possiamo preannunciare quello che faremo, Claudio, se vuoi, come referente di presidio di Libera, preannunciare quello che faremo il 21 di ottobre, un pranzo della legalità, mettendo insieme tutte le associazioni, l'amministrazione comunale, tutti coloro che ci credono in un cambiamento, e speriamo che molti partecipino a questo momento di formazione e di e anche ricreativo tutto. Ecco. Va bene, grazie comunque a Pier Paolo per essere stato qui. E ai signori Tomasoli ovviamente, che sono parte della nostra famiglia.
Va bene. Grazie ancora. Diciamo che si dice sempre che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce. Ecco, noi quest'anno punteremo alla foresta che cresce, veramente. Quindi grazie Congi Tomasoli, grazie per Paolo. Grazie.